Io che da bambina inventavo continuamente storie per farmi compagnia e addormentarmi nel letto dalle lenzuola bianche e ruvide che nella stagione fredda mia madre mi riscaldava appena con il tepore di un fornelletto per le braci. Sapevo che non era così, che nulla di quello che gli uomini scrivono o raccontano ha a che fare con la loro vita, esattamente come mi sembrava una solenne baggianata il fatto che nel romanzo di quell'Ettore lì si cominciasse a sostenere, e neanche in modo troppo velato, che le malattie del corpo sono associate ai disagi della mente, la stessa cosa che intendono darmi a convincimento in questo luogo in cui sono ricoverata e reclusa. Di lì a poco non avrei mai più rivisto il mio maestro. Lo trasportarono via da quel luogo sacro per via di certe teorie bislacche che gli erano balenate in capo, tipo che Dio era padre, sì, ma era al contempo anche madre, in quanto creatore di vita e di vita abbondante. Mi pare di rammentare che fu una suora ad occuparsi degli ultimi anni della sua vita, una brava donna, devota e timorata di Dio, cui fu dato l'unico ordine imperativo di non cedere alle richieste di quell'uomo che altro non voleva che farsi leggere ad alta voce, lui che con gli occhi non poteva più farlo, romanzi, uno appresso all'altro. Maestra, poi lo diventai a mia volta e fui assunta in servizio dapprima come supplente in un istituto femminile poco lontano dal luogo in cui mi trovo ora. Entrai in confidenza con alcune delle mie colleghe coetanee, in particolare con una di loro, che mi sembrava simpatica, accattivante, avvenente e traditrice come il suo nome di battesimo, Alessandra. In maniera paradossale, erano proprio queste contraddizioni del suo animo che me la facevano preferire. Riusciva a parlare in modo freddissimo e distaccato col direttore e un istante dopo sorridere a chiunque incontrasse successivamente. E quando veniva il momento del sabato e della domenica e si doveva inventare qualcosa per tirare via le ore, aveva sempre da parte un po' di vino o qualche liquore da bere a gargarella. Dimentiche come eravamo dell'istituzione scolastica, del direttore e delle nostre stesse vite di un tempo. Fu grazie a lei che scoprì che tutte quelle sostanze che ci rendevano ebbre, ancorché non fossero di eccelsa qualità per via dei pochi soldi di cui Alessandra poteva disporre per comprarne, io le tolleravo benissimo e che oltretutto apprezzavo assai quel lubrificare la nostra esistenza con le nubi dell'oblio che si dissolvevano poco a poco e che ci portavano ignare come eravamo fino al sonno delle prime ore del mattino. Di lei si sapeva che doveva andare in sposa a un bravo giovane del suo stesso paese e della sua eguale condizione. L'unica volta in cui lo vidi fu anche l'ultima. Lei si allontanò per pochi minuti dalla nostra compagnia e indossò di nuovo quel volto freddo e cadaverico per dirgli addio. Un addio definitivo e senza la possibilità di dire neanche una parola, senza spiegazioni, di quelli che vanno presi per quello che sono e basta, imposti e che debbono essere categoricamente accettati in silenzio. Fu come se lo avesse di colpo accompagnato in un gelido altrove, fatto di quel freddo d'inverno che lascia i polpastrelli delle dita di un curioso colore violaceo dapprima, fino a prendere con prepotenza maschia ineludibile tutto l'arto, riducendolo a un fascio di fibre che cedono lentamente ma inesorabilmente alla insensibilità prima e subito dopo al rigore assoluto, tanto simile a quello della morte. Alessandra, dal canto suo, non mostrò il benché minimo dispiacere per quel giovinotto che pure di bene, quel bene che io non conoscevo, né volevo conoscere, doveva volermiene, e tanto. A modo suo, si intende, già che a me parve, per quel poco che lo intravidi, disturbato mentalmente. Oh, illustrissimo, non che fosse pazzo, no, aveva al contrario modi gentili che tuttavia a me non parvero né spontanei, né tantomeno carichi di quell'empatia che ogni essere umano da bene e ben formato ai precetti del nostro partito fascista dovrebbe avere nel rapportarsi a ciascheduno che faccia parte del consesso civile, ove per tale intendo, e lei lo capirà certamente, da brav'uomo ligio al dovere e all'osservanza delle regole proposte dal nostro amato Duce, una uniformità di razza eletta senza eccezioni concesse a chiunque non abbia caratteri, anche somatici e fisici, tali da giovargli il titolo di cittadino dell'impero. Alessandra, dopo, tornò a noi e fece una smorfia, come a volersi rilassare il viso. Prese una bottiglia di anisetta Meletti che conservavamo per le occasioni di convivialità e ne beve ripetutamente delle sorsate lunghe e liberatrici. Ne offrì altrettanto a tutte noi e la vita riprese. Poi, che ebbe accompagnato il suo promesso, nell'unico luogo in cui costui non avrebbe mai voluto recarsi. E io pensai allora che se mai fosse accaduto qualcosa di simile a me, avrei fatto esattamente la stessa cosa. Fu quel che feci.